Laudetur Jesus Christus.
L'appuntamento con l'informazione di Radio Vaticana, nei titoli, il valore di camminare insieme, il Papa ne parla ai giovani del movimento Equipe di Notre Dame. 6 agosto 1945, la tragedia di Hiroshima, oggi la bomba atomica torna a minacciare l'umanità. Religioni e dialogo, a settembre il congresso in Kazakhstan con Papa Francesco, oggi con noi il presidente dei Vescovi del paese dell'Asia centrale. Ben trovati all'ascolto da Fausta Speranza. Fare squadra, camminare insieme, guardare a Cristo e impegnarsi per gli altri. Così il Papa e i giovani del movimento Equipe di Notre Dame, nato in Francia, ora internazionale, il Papa ha ricevuto i giovani questa mattina in udienza. Non permettete al mondo di farvi credere che sia meglio andare da soli, sottolinea Francesco, che esorta ad uno spirito di dialogo e di accoglienza reciproca. Tiziana Campisi.
Ogni giovane è una speranza per Gesù, una speranza di amicizia, una speranza di cammino insieme, una speranza di missione insieme. E quindi ognuno di voi è anche una speranza per la Chiesa.
Parla così Francesco al movimento giovanile dell'Equipe Notre Dame. A proposito dell'esperienza di gruppo dei giovani che vi aderiscono, il pontefice definisce un dono il far parte di una comunità, di una famiglia di famiglie, che trasmette una fede vissuta.
Siamo tutti in relazione per imparare a fare squadra. Dio ha voluto entrare in questa dinamica di relazioni e ci attira a sé in comunità, dando alla nostra vita un senso pieno di identità e di appartenenza. Perché il Signore ci salva facendo di noi un popolo.
Il Papa invita ad aprirsi, a rischiare, ad avere ali per volare, sognare, creare e radici per ricevere dagli anziani la saggezza e soprattutto ad imitare Maria guardando sempre a Cristo e a darsi da fare come fece lei con Elisabetta ed esorta ad alzarsi per servire e ad uscire per prendersi cura degli altri e del creato.
E questa mattina Papa Francesco ha ricevuto d'udienza in Vaticano anche l'ambasciatore di Ucraina presso la Santa Sede, Andriy Jurash. Andiamo in Gran Bretagna, ormai imminente il distacco delle macchine che tengono in vita il dodicenne britannico Archie Battersby. Il vescovo ausiliare della diocesi di Westminster chiede di agire riconoscendo la dignità intrinseca della persona e con compassione. Francesca Sabatinelli.
Dal momento che il supporto vitale di Archie Battersby verrà ritirato, ogni passo deve riconoscere la sua dignità intrinseca di persona creata immagine e somiglianza di Dio. È quanto si legge in una nota del vescovo John Sherrington, ausiliare della diocesi di Westminster e responsabile per le questioni della vita per la conferenza episcopale cattolica di Inghilterra e Galles. Nelle prossime ore è prevista la sospensione del sostegno vitale del ragazzino in coma dall'aprile scorso e ritenuto dai medici cerebralmente morto. La cui famiglia ha invano lottato perché non venisse staccata la spina. In questo momento di addio è importante il processo di accompagnamento compassionevole di Archie e dei suoi genitori, scrive ancora Sherrington. Sebbene quindi la Chiesa Cattolica riconosca che ci sono situazioni in cui il trattamento medico per sostenere la vita non è più obbligatorio se non c'è speranza di guarigione, conclude il presule, il trattamento ordinario e l'assistenza dovrebbero essere forniti in modo appropriato alle condizioni del paziente.
Il prefetto della Segreteria per l'Economia, padre Juan Antonio Guerrero, parla del bilancio 2021 della Santa Sede. 3 milioni di euro il deficit rispetto ai 33 milioni previsti, ma il tempo dei sacrifici, afferma, non è finito. Ascoltiamo il servizio di Gabriella Ceraso.
Abbiamo fatto molti passi nella giusta direzione della trasparenza, della tutela economica della Santa Sede e della sostenibilità. Così padre Guerrero commenta la pubblicazione del bilancio 2021 della Santa Sede. I risultati, afferma, sono migliori del previsto. 3 milioni di deficit rispetto ai 33,4 attesi e un surplus della curia di quasi 29 milioni di euro. Ma, afferma, per il futuro si prospetta un periodo molto incerto, almeno dice per tutto il 2023. Ancora dobbiamo affrontare alcuni problemi strutturali, ma al di là di questi la situazione mondiale, e Guerrero cita guerra, inflazione, mancanza di rifornimenti e incertezza finanziaria, crea, afferma, per noi nuove sfide e opportunità. Guerrero definisce infine un problema ecclesiale il sottofinanziamento della missione del Papa e guarda con soddisfazione alla vendita del Palazzo di Londra in modo trasparente.
In Ucraina si combatte intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'esercito russo in queste ore ha reso noto di aver distrutto un deposito di carburante dell'esercito ucraino con oltre 50.000 tonnellate di gasolio proprio vicino alla centrale nucleare più grande d'Europa. E giunge anche notizia della chiusura di un reattore. Forte l'appello dell'Unione Europea, l'alto rappresentante Borrell parla di grave rischio. E la data di oggi ci riporta proprio al tragico anniversario delle esplosioni atomiche in Giappone del 1945, il 6 agosto a Hiroshima e il 9 a Nagasaki. In questo tempo, lacerato da vari conflitti, tra cui quello in Ucraina, il rischio di una guerra nucleare minaccia l'intera famiglia umana. Lo sottolinea al microfono di Amedeo Lomonaco il vicepresidente dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, Maurizio Simoncelli.
È una minaccia reale, concreta. Purtroppo vediamo che all'interno delle dottrine strategiche dei paesi armati nuclearmente viene contemplato il possibile uso di queste armi, la possibilità dell'autodistruzione nella nostra civiltà è sempre lì, pronta a colpirci.
La conferenza dell'ONU sulla revisione del trattato di non proliferazione nucleare in corso a New York si tiene proprio in un momento così critico. Lo scenario più allarmante, ma probabilmente non è l'unico, è legato proprio alla guerra in Ucraina, ma non è solo questo il fattore di rischio.
No, assolutamente. A distanza di 50 anni dall'entrata in vigore del trattato di non proliferazione nucleare, vede ancora presenti 12.700 testate nucleari nel mondo.
Situazione sempre difficile a Gaza, la centrale elettrica ha cessato le attività, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese MAN, la causa immediata la mancanza di diesel. Ieri il ministro israeliano della difesa aveva autorizzato l'ingresso a Gaza di 6 camion di combustibile, ma mentre si accingevano a passare per il valico di Kerem Shalom, che sarebbe stato aperto solo per loro, l'aviazione è passata l'azione, uccidendo a Gaza City il capo militare della Jihad islamica. E sempre in Medio Oriente, 8 anni fa, nel momento di potere del sedicente Stato islamico, in Iraq avveniva l'esodo forzato di 100.000 persone, in maggioranza cristiani, dalla piana di Ninive. Tragica ricorrenza che cade oggi in un contesto di caos politico nel paese, con il leader sciita Muqtada al-Sadr che incoraggia sit-in di proteste nella zona degli edifici di governo e fa pressione per elezioni anticipate. Antonella Palermo.
Per mano del violento insediamento del sedicente Stato islamico che già da tempo occupava quel territorio, migliaia di famiglie furono cacciate dalla zona. 1,5 milioni di cristiani nel paese, ridotti oggi a circa 300.000. I più si sono diretti a nord, a Erbil, tanti sono tuttora bloccati in Libano, Giordania, Turchia, vorrebbero emigrare in Canada o in Australia. Per padre Buous Tatbit, sacerdote a Karem Les, villaggio a est di Mosul, la visita del Papa non è ancora stata colta dal governo come opportunità per dare una seria svolta all'Iraq. I ricordi del religioso.
Ho vissuto anche come guida della zona per offrire l'acqua, coraggio ogni giorno. Quando tu esci per andare alla chiesa, andare alla scuola, tu devi passare nei quartieri che sono vuoti, le case distrutte, bruciate, il tessuto della società è stato sciolto, c'è mancanza di spazi per fare le attività sociali, religiose e spirituali, ci fa male.
Una notizia dal Perù: il presidente della Repubblica Castillo ha respinto a sorpresa le dimissioni del primo ministro Torres, confermandolo alla guida del governo. Modificato però l'assetto, c'è stato un rimpasto, nominati 6 nuovi ministri, tra cui quelli degli esteri e dell'economia. E guardiamo al Kazakhstan, dove sono in corso i preparativi per l'accoglienza dei leader religiosi e dunque anche di Papa Francesco, che si recherà nel paese asiatico per partecipare al 7° congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali dal 13 al 15 settembre. Federico Piana ha raggiunto telefonicamente Monsignor José Luis Mumbiela Sierra, presidente della Conferenza Episcopale del Paese e vescovo della diocesi di Santissima Trinità ad Almaty.
Credo serva a sottolineare la vocazione di questo paese ad essere un modello di pacifica convivenza tra etnie e religioni diverse. Inoltre, la visita del Papa è sempre uno stimolo perché il sale e la luce che noi cattolici siamo chiamati a trasmettere in questo paese non si perdano o si spengano.
Quali saranno i temi di questo congresso e come verrà sviluppato?
Il ruolo che i leader religiosi sono chiamati a svolgere nello sviluppo spirituale e sociale dell'umanità. Sono previste diverse presentazioni, tavole rotonde, nonché la pubblicazione di un documento congiunto.
In chiusura, grazie per l'attenzione prestata da Bruno Orti in regia e Fausta Speranza in studio. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana.